Allora, intanto mi dicono dalla regia che c'è una domanda di una scuola di Marsala, sentiamola.
Sì, sono in realtà tre domande da Marsala. La prima, per evitare che i nomi delle vittime della mafia restino solo targhe sui muri o ricorrenze da calendario, come possiamo noi giovani trasformare questa memoria ereditata in una scelta di campo quotidiana? In particolare, come possono le scuole e le associazioni lavorare insieme per fare in modo che l'impegno dei giovani non resti confinato al percorso scolastico, ma continui nella vita e nella società civile? Questa domanda è di Paolo Procopio dell'Istituto Tecnico Garibaldi di Marsala. Sempre da Garibaldi, siamo continuamente chiamati a ragionare sugli effetti negativi dei social sull'informazione. Possono essere usati insieme alle nuove tecnologie per coinvolgere i nati digitali sulle tematiche dell'antimafia? Questa è Sofia Salerno e Angela Sforza, sempre della terza DS dell'ITET Garibaldi di Marsala. L'ultima: quali sono le azioni che l'associazionismo d'antimafia mette in campo per trasformare il concetto di legalità da semplice rispetto delle regole in responsabilità collettiva e per supportare la repressione giudiziaria con la partecipazione dei cittadini e progetti sociali? Questo è Giuseppe Marcantonio, sempre della terza DS dell'ITET di Marsala.
Bene, intanto per queste domande facciamo rispondere a Francesca Rispoli.
Faccio un primo giro, poi lascio la parola anche a Fausto, così proviamo a rispondere entrambi per le prospettive associative. E non darei una risposta singola, perché mi pare che in realtà ci sia un filo che collega le domande che sono emerse. Il filo alla base tiene la parola cosa posso fare io, e questo mi sembra molto interessante e importante, perché in tutte e tre le parole chi ha formulato, tutte e tre le domande, chi ha formulato le questioni punta il fuoco sull'azione individuale, quindi vuol dire che anche quello che abbiamo condiviso in qualche modo è passato, proprio perché qualcosa si può fare, ciascuno di noi qualcosa può fare a partire dalla propria azione quotidiana. La prima domanda, dicevo, si collega con la seconda, perché ha a che vedere con il tema della memoria e con l'azione individuale. Libera, come diceva prima Emilio, il 21 marzo, quindi tra pochi giorni, in qualche modo mette proprio al centro questa memoria, no? Attraverso la lettura dei nomi, e c'è anche un sito che si chiama vivi.libera.it in cui vengono raccontate queste storie, perché prima si faceva riferimento nella domanda alle targhe, ma dalle targhe si capisce poco, tra virgolette, no? Magari c'è una frase retorica, una frase istituzionale, ci sono delle date, ma noi abbiamo bisogno di conoscere a fondo ogni storia per poter far sì che quella memoria in qualche modo si imprima nelle nostre vite. Quindi la prima cosa che vi dico è studiare sempre, perché conoscere le storie, prima parlavamo di Mauro Rustagno, di Peppino Impastato, eccetera, significa andare a fondo, cercare di capire, no, queste vite, in che modo hanno cercato di fare la differenza in questo contrasto. Quindi guardare i siti, guardare i social, guardare i film. Negli ultimi 20 anni sono stati prodotti tantissimi film, serie TV, che pongono proprio al centro alcune vittime e che quindi ci possono aiutare a comprendere meglio. Poi, come trasformare questa comprensione in azione quotidiana? Certamente facendo quello che dicevamo prima, quindi mettendosi insieme, facendo associazione. Per esempio, noi come Libera abbiamo tanti presidi scolastici che in giro per l'Italia fanno sì che vi siano dei piccoli gruppi nelle scuole superiori che sono sempre intitolati alla memoria di qualche vittima, perché cerchiamo di far sì che quei nomi diventino anche una luce nell'azione quotidiana. Quindi questi gruppi all'interno delle scuole organizzano incontri, partecipano alle iniziative, invitano i familiari a portare una testimonianza, quindi cercano di usare lo spazio della scuola, e quando ci sono insegnanti insegnanti e presidi come i vostri, questo diventa particolarmente anche facile perché le porte vengono aperte, per far sì che la scuola diventi uno spazio in cui coltivare questa memoria in maniera attiva. E in questo certamente anche i social possono avere un ruolo, perché ciascuno di noi può decidere di seguire quei profili in cui si coltiva appunto questa memoria, in cui si raccontano queste storie, e quindi di essere testimone attraverso la condivisione di questi contenuti. Ovviamente fare memoria attiva significa anche in qualche modo farsi ispirare, no, da queste storie, quindi noi sappiamo che tante persone magari scelgono poi di diventare di una professione specifica, di iniziare un percorso di studi perché sentono dentro, no, una storia che hanno conosciuto e decidono in qualche modo di mettersi sui passi di quella persona. Quindi ci sono persone che decidono di studiare giurisprudenza perché sono ispirate da magistrati, ma ci sono persone che decidono di fare giornalismo perché sono ispirate appunto dalle figure che abbiamo detto prima. Quindi creare una piattaforma attraverso la quale la memoria sia viva e non retorica davvero sta a ciascuno di noi. L'importante è parlarne, cioè ognuno di noi, no, è un mezzo di comunicazione vivente, ciascuno di noi può trasformare quello che sa in sapere per altre persone, quindi voi tornate a casa, ne parlate con i vostri fratelli, ne parlate con i vostri genitori, ne parlate nel gruppo sportivo che frequentate, e questo aiuta a diffondere questi messaggi e a far sì che ci siano quante più persone possibili che si interessano e che fanno proprie queste storie. La terza domanda era quella legata invece alla superare in qualche modo, come far dialogare la parola legalità con l'azione. Ecco, la parola legalità è una parola sulla quale riflettere. Adesso non abbiamo il tempo perché varrebbe da sola una conferenza, ma la parola legalità richiama ovviamente alla legge. Ma non sempre le leggi sono sufficienti quando si parla di contrasti a fenomeni che a volte stanno dentro la legge, no? Io prima vi facevo l'esempio di come i proventi illegali vengano poi usati nell'economia legale. Quindi io da un lato porto avanti un traffico, che so, di stupefacenti, quindi di droga, poi i soldi che ho illecitamente guadagnato magari li uso perché apro un supermercato, e quel supermercato sta sul mercato grazie al fatto che ricicla denaro sporco. Quindi l'attività del supermercato è un'attività di tipo legale, ma che è foraggiata e basata sulla base di proventi illegali. E questo ovviamente può creare delle situazioni anche di difficile gestione, no? E anche di difficile comprensione di come appunto legale e illegale possono stare assieme. Ma sono tantissime gli esempi che si potrebbero fare. Quindi la parola legalità è una parola da prendere con le pinze, perché non sempre ci basta. No, noi ci mettiamo sempre accanto la parola democrazia, ci mettiamo la definizione di giustizia sociale, proprio perché andiamo a individuare quelle che sono le categorie che puntano alla possibilità per ciascuno di avere i propri diritti rispettati, no? Quindi anche il discorso che faceva prima Fausto, perché la legalità da sola non basta se poi le persone non hanno la casa, se poi le persone non hanno un lavoro, eccetera eccetera. Quindi proviamo ad allargare questa parola legalità, come se fosse una stanza alle cui pareti noi spingiamo, perché dentro questa stanza dobbiamo invece far entrare concetti più ampi di giustizia, innanzitutto, di uguaglianza, di possibilità di avere per tutti i diritti. E quindi Libera, nella sua storia, ha portato avanti tante battaglie che hanno cercato anche di trasformarle le leggi, no? Prima Emilio citava la legge per il riutilizzo sociale dei beni confiscati, che prima non esisteva. Noi avevamo una legge per la possibilità di confiscare questi beni, ma non potevano essere utilizzati dalle esperienze sociali. Poi spingendo, ecco che nasce una legge che diventa uno strumento di promozione di quella giustizia sociale. Ma poi potrei fare altri esempi invece di cose che ancora una legge non ce l'hanno. Per esempio Libera accompagna da molti anni delle madri con i figli che vogliono cambiare vita, che fanno parte di famiglie mafiose, ma che non hanno direttamente un ruolo nell'organizzazione criminale. E quindi vogliono allontanarsi, ma questa cosa nel nostro ordinamento non esiste. Perché in Italia tu puoi essere un collaboratore di giustizia, quindi una persona che fa parte di un'organizzazione, decide di uscire, di raccontare quello che sa, il cosiddetto pentito, e quindi vieni protetto, ti viene cambiato il nome, vieni portato altrove, tutta la tua famiglia viene protetta, eccetera. Oppure puoi essere un testimone, cioè una persona che vede, noi usciamo dalla scuola, vediamo un fatto criminale, vediamo e decidiamo di dire quello che abbiamo visto. In quanto testimoni, ovviamente anche in questo caso possiamo essere protetti, possiamo essere portati altrove, a seconda di quella che è la gravità del fatto. No? Queste sono leggi che sono entrate in vigore grazie al lavoro, no? Dei magistrati, di Giovanni Falcone, eccetera. Sono leggi dell'inizio degli anni 90. Ma se tu hai un marito che è un boss mafioso, che magari quando l'hai sposato non lo sapevi, perché capita anche questo, che magari ci sono dei lavori di copertura e poi in realtà ci sono delle vite parallele, e ad un certo punto decidi che quello non è il contesto in cui vuoi crescere i tuoi figli, lo Stato in questo momento non ti tutela. Non c'è una possibilità per dire ok, tu non hai niente da dichiarare nei processi, quindi non sei né un collaboratore né un testimone, però hai bisogno di andartene, di crescere la tua famiglia altrove, di cambiare generalità, di avere un modo anche economico per poter creare un nuovo modo di stare al mondo. Ecco, questa cosa in questo momento non esiste e noi come associazione però la facciamo, assumendoci anche dei grossi rischi. La facciamo come rete di associazioni, questo è l'importanza di ciò che dicevo prima, di non essere da soli, perché magari in un determinato contesto hai un'esperienza che aiuta e accoglie una famiglia che arriva dalla Calabria, in un altro contesto hai... E tutto questo in maniera del tutto autogestita e anche volontaria, economicamente, senza nessun tipo di accompagnamento. Oppure penso ai giovani che fanno parte di quello che viene chiamato circuito penale minorile, cioè vostri coetanei che hanno già avuto esperienze criminali, perché per mille ragioni si sono trovati già a avere un reato sulla testa e sulle spalle, e che quindi stanno o nelle case appunto per la giustizia minorile, cosiddetti carceri minorili, eccetera, oppure in quella che viene chiamata esecuzione esterna, cioè quella fase nella quale si possono cominciare a fare delle cose fuori dalle carceri minorili. Ecco, anche con questi ragazzi noi abbiamo un progetto nazionale che si chiama Amuni, e che in ogni regione in realtà prende la traduzione di questa parola che abbiamo appunto preso dal siciliano, no? Perché Amuni? Dai, cambiamo, no? C'è la possibilità di cambiare. Hai fatto magari una cavolata, ti sei trovato in un contesto in cui sei stato portato a delinquere, ma la tua vita non è finita ai 16 anni, ai 17 anni. C'è un domani possibile, Amuni. E allora in Toscana si chiama Gnamo, in Piemonte si chiama Nduma, a Roma si chiama Daglie. Proprio perché cerchiamo di accompagnare questi ragazzi a trovare un altro modo, e anche su questo lo facciamo tra virgolette a prescindere dalla legalità, nel senso che cerchiamo anche qui di spingere queste pareti per fare posto, per fare spazio e per creare delle condizioni di vita che siano migliori, no? In questo mutuo la frase che diceva prima Fausto, noi dobbiamo pretendere una vita migliore, e allora anche con queste donne che vogliono cambiare vita, questi ragazzi che hanno sbagliato ma la cui vita è ancora tutta davanti, noi cerchiamo di aiutarli a pretendere una vita migliore, mettendo in campo delle risorse, degli strumenti, che non so se sono antimafia, per questo l'etichetta poi è sempre no, un limite, sono anche antimafia, ma sono innanzitutto per una vita migliore, per avere una casa, per avere un futuro, per avere la possibilità di studiare, eccetera, eccetera. Questa è la nostra prospettiva, e questa è la prospettiva che ovviamente prende forte il testimone dalla memoria delle vittime, perché cerchiamo sempre di saldare quello che è stato, chi per questo è morto, anche casualmente, Perché in quell'elenco, e poi mi taccio perché non voglio farla lunga, in quell'elenco 1100 nomi, pensate che la prima volta che Libera ha letto questo elenco, 1996, era composto da 300 nomi. 30 anni dopo questo elenco è diventato di 1100 nomi ed è un elenco che ogni anno si allunga, ma in quell'elenco non ci sono soltanto Giovanni Falcone, Pio La Torre, Paolo Borsellino, Carlo Alberto Dalla Chiesa, in quell'elenco ci sono 108 bambini che non sono persone che hanno deciso di esporsi. Sono persone che sono state ammazzate, che non avranno un futuro, che restano bambini. Restano bambini. Quindi noi abbiamo anche in qualche modo il dovere civico, no, di prenderla questa memoria. Anche di quelli che non hanno deciso di fare antimafia. Semplicemente vivono in un contesto, vivevano in un contesto che ha deciso per loro che la loro vita si interrompeva. E quindi la memoria in questo senso è una spinta, è come se fosse un calcio, no? Dire andiamo davvero, perché non possiamo far sì che queste persone restino delle targhe. Abbiamo bisogno che quelle targhe si trasformino in vita e soprattutto in possibilità di cambiamento, trasformazione. Questa è la parola chiave. Trasformare, cambiare le condizioni perché quell'elenco si fermi. E perché invece il numero dei beni confiscati aumenti, no? Cercando di sbilanciare, da un lato finiamola di avere persone da commemorare, dall'altro lato proseguiamo a costruire spazi che siano beni confiscati, che siano beni comuni, che siano presidi, eccetera, eccetera, in cui davvero promuoviamo il per una vita diversa, una vita migliore di quella nella quale invece siamo costretti a stare a causa delle diseguaglianze che vengono prodotte.
Grazie Francesca. Fausto Melluso.
Grazie, io mi faccio mia le risposte di Francesca nel merito delle domande che aveva fatto qualcuno che non so se è presente. Però siccome è intervenuto il preside su questa vicenda della droga, del crack, volevo dirvi una cosa.
Ragazzi,
no, ma state
pochi minuti e abbiamo finito.
No, ma io sono abituato, potete fare più casino pure di così, sono pause retoriche. E la cosa che vi volevo dire è una riflessione che vi consegno, diciamo, al di là di tutto, su questa vicenda della droga e del crack di cui si parla molto in città. Voi vedete come se ne parla e che messaggio vi arriva, e io lo descrivo ed è: non vi drogate, la droga si combatte arrestando gli spacciatori. In questo non vi drogate spesso prevale un messaggio terrorizzante: la droga vi uccide, la droga vi spegne, tutte le droghe sono uguali. E questo tipo di messaggio crea una distanza, spesso una distanza che non consente di ragionare, e d'altro canto crea una paura che da un lato può creare quasi una curiosità. Siccome tutto il mondo mi dice di non drogarmi, siccome mi dice che sono così brutte, ci vado a vedere dentro. Oppure può creare ignoranza sul fatto, per esempio, che le dipendenze non sono solo da sostanze illegali, ma tante sono da sostanze legali e non è che facciano meno male. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché secondo me una delle cose che bisogna rivendicare è una prospettiva sulle droghe che sia una prospettiva realistica e che la metta tutta in campo la verità, come ovviamente diceva il preside. E per esempio, voi lo sapete come funziona il sistema di cura delle persone tossicodipendenti in questa città? Fortunatamente spero di no per la maggior parte di voi, ma qualcuno potrebbe saperlo perché magari qualche parente, qualcuno. In questa città, mentre tutti dicono che bisogna occuparsi di droga e di persone tossicodipendenti perché non ci sono altre urgenze, i SERD nel 1995, quando voi non avevate nemmeno nati, erano 7 e adesso sono 3. E se andate, voi vedete anche che non sono, nonostante la generosità del personale, nemmeno così inclusivi nella capacità di accogliere i servizi. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché bisogna tenere insieme le cose, e allora va bene un messaggio naturalmente contro le droghe, ma deve essere un messaggio realista che, per esempio, nella realtà diventi ok, siamo contro le droghe, investiamo nella nostra capacità di aiutare le persone che ci finiscono dentro, anche se, perché poi chi ci finisce dentro, se è ricco si può pagare le cure, se non è ricco si deve affidare a quelle pubbliche che, come vi dicevo, sono sempre più basse. E allora, per esempio, invece nel merito, rispetto alla vicenda che c'è un messaggio legato al fatto che le droghe si combattono arrestando più spacciatori possibili. Vedete, gli spacciatori di crack nel mio quartiere, io non voglio difendere né attaccare gli spacciatori di crack, in questo momento li voglio descrivere, e di solito sono le vittime del sistema, come vi dicevo. Lo sapete come funziona? Che siccome lo spacciatore di crack è sotto una telecamera e viene arrestato di continuo, secondo voi Totò Riina si metterebbe in piazza a spacciare il crack? Difficile. Di solito mettono persone di origine straniera, irregolari, che hanno il problema delle dipendenze, ma non avendo un documento di soggiorno hanno pure difficoltà a entrare nel terribile sistema di cura che non vi ho descritto se non per cenni. Per cui ogni 9 dosi magari che vendono a 5 euro, e 5 euro non ce li hanno, possono consumare la decima. Quindi sono esposte, come si diceva per andare in guerra, carne da cannone, proprio per diventare quello che viene arrestato e non importa a nessuno. Mentre ovviamente chi si avvantaggia di questi grandi mercati è molto lontano. E allora basta arrestare, non sto dicendo che non serve arrestare gli spacciatori per diminuire il fenomeno, ma è del tutto evidente che non basta. Basta terrorizzare i giovani perché non si droghino? No, è tutto evidente che non basta, perché nonostante tutto le vostre condizioni di vita, le condizioni portano sempre più non solo alle dipendenze, che sono un fatto che ci riguarda tutti, ma a dipendenze patologiche, incontrollabili, che a volte sfociano nelle dipendenze in droghe che, essendo vietate, alimentano la criminalità. Serve un messaggio diverso, serve un messaggio di consapevolezza rispetto alla vicenda delle dipendenze, che bisognerebbe pretendere, e per fortuna in questa città esiste e continuiamo a tentare di animare anche nell'alleanza con Libera. Serve un sistema di cura che non si limiti a dire dobbiamo arrestare i cattivi, dobbiamo curare chi rimane indietro. Da questo punto di vista mi piace segnalarvi con urgenza che non ne parla nessuno, ma le cose vanno sempre peggio e dobbiamo combattere per avere un sistema sanitario migliore. Grazie.
Ragazzi, vi lasciamo senza avere la pretesa di avere fatto una lezione di vita, no. Vi abbiamo voluto dare un contributo di esperienze che a vario modo abbiamo fatto e continuiamo a fare. In una regione come questa, in una nazione come questa, come diceva un mio grande amico che non c'è più, Fabrizio De André, andando noi in direzione ostinata e contraria, a contraria a come vanno alcune cose che non dovrebbero andare. E a proposito delle cose che diceva Francesca poco fa, la mafia ha ucciso negli ultimi anni nel nostro paese più di 100 bambini, facendo crollare anche un presunto mito che la mafia non toccava donne e bambini, dimostrando ancora una volta di avere il coraggio della viltà, di non rivendicare le azioni che ha fatto. Vi dico solo una cosa: il piccolo Claudio Domino, ucciso nel quartiere Resuttana San Lorenzo, in maniera non meglio ricostruita, eccetera, eccetera, ha dato vita a un autogol dei mafiosi che erano nelle gabbie del maxi processo, perché si è alzato un esponente di primo piano di Cosa Nostra che ha letto, come facevano le Brigate Rosse, i documenti di dissociazione, un documento in cui diceva: noi, quindi N maiuscola, noi queste cose non le facciamo. L'autogol dov'è? Ammetti che esiste un'organizzazione, il noi, mentre ognuno di loro diceva: io questo non lo conosco, io non ho fatto niente. Quando tu, a nome e per conto di quelli che sono dietro, e nessuno ha detto a te un picano scemo, noi queste cose non le facciamo, purtroppo non è vero, queste cose le hanno fatte e le continuano a fare. Ragazzi, buon proseguimento e buona interrogazione.